Andare in sinagoga a sentire i 10 comandamenti è come trovarsi ai piedi di Arsinai, perché noi sappiamo che non le nostre festività non sono delle semplici ricorrenze. Da noi la parola ricorrenza significa che questa cosa sta succedendo di nuovo. È per questo che noi ci ritroviamo nella stessa situazione in cui ci eravamo trovati la prima volta. Quando ci sediamo la sera del Seder, tutti in famiglia, proviamo questa emozione di uscire dall'Egitto. La stessa cosa quando siamo nella Sukkah, proviamo la protezione di Hashem dei 40 anni nel deserto. E anche Shavuot, quando al mattino veniamo in sinagoga e ascoltiamo i 10 comandamenti, abbiamo la percezione, abbiamo questa capacità di poter sentire, così è scritto nella Halakha e anche nei libri della Hasidut, che dobbiamo anche emozionarci nello stesso modo in cui ci siamo emozionati la prima volta. E questo non è per forza quando si ascolta i 10 comandamenti il giorno di Shavuot in sinagoga, ma ogni volta che studiamo Torah, chiaramente non è così facile, ma sicuramente più siamo in sinagoga e più presenziamo. E poi c'è la tradizione di alzarci in piedi dall'inizio della chiamata, che è la quinta chiamata, in cui noi ci alziamo tutti in piedi in sinagoga, ascoltiamo con concentrazione i 10 comandamenti, abbiamo questa percezione di trovarci sul monte di Sinai e quindi abbiamo tutte le rivelazioni, anche se siamo ancora in Galut, e di questo parleremo oggi alla lezione, il fatto che il Galut porta la Geulah, anche se Hashem ha scelto che ancora siamo in Galut. Ma abbiamo questo privilegio di poterci ritrovare, nonostante che siamo passati 3.336 anni quest'anno, possiamo ritrovarci con lo stesso spirito, con la stessa emozione di come ci eravamo trovati la prima volta. Vero è che non è uguale perché lì abbiamo sentito la voce di Hashem, non abbiamo visto Hashem. Dice il Pasuk, Utmunah e Nechem Ro'im Zulati Kol. Oltre alla voce, una forma, una Tmunah, vuol dire una figura, non avete visto perché Hashem non è definibile con una figura, ma abbiamo potuto captare proprio il messaggio direttamente da Hashem, ma questo anche ha avuto delle ripercussioni importanti, e quindi abbiamo chiesto la mediazione di Moshe Rabbeinu, eccetera. Quello che però sentiamo leggendo la Torah, quando si prende un Sefer Torah che è stato scritto secondo la Halakha, un Sefer Torah kasher, e il Chazan legge le parole di Hashem, è esattamente la stessa cosa. Non cambia nulla. Perché? Perché sono le parole di Hashem che ci ha dato in quel giorno, ma dato che Hashem non ha limiti, non ha un inizio, non ha una fine, queste parole riecheggiano continuamente, e quando noi le pronunciamo nel Beta Knesset e tutti in piedi con questa intenzione di sentire la parola di Hashem, i 10 comandamenti, abbiamo i 10 comandamenti davanti a noi. Sono 620 parole come le Mitzvot che abbiamo, 613 della Torah più 7 dei Chachamim. Ci sono tante bellissime cose che possiamo sentire, percepire. La nostra anima gode in quel momento, quindi cerchiamo di portare quante più persone possibile in Beta Knesset, sia per dare gloria ad Hashem, merita anche questo, ma anche per noi, per poter ricaricarci e avvicinarci a questa emozione forte che era il giorno del dono della Torah Matan Torah. Detto questo, dobbiamo tornare a parlare di quello che abbiamo iniziato settimana scorsa, del fatto che Hashem ha scelto di mandarci in Galut. E perché dobbiamo subire, se così si può dire, tutto questo lungo tunnel buio in questo periodo che Baruch Hashem siamo già arrivati alla fine e stiamo aspettando la luce di Mashiach che arriverà presto nei nostri giorni. Perché tutto questo? Abbiamo studiato settimana scorsa nelle prime righe del capitolo 37. Perché? Perché la venuta di Mashiach dipende dal nostro impegno e dal nostro servizio, dal nostro coraggio e dalla nostra devozione durante il tempo del Galut. Prendiamo spunto dai soldati che oggi hanno raccontato, quelli che hanno partecipato ieri a questo, come si chiama, a questo coraggiosissimo, ditemi voi la parola Blitz, non so se la parola Blitz è quella giusta, questa operazione, è un'operazione di guerra che, cioè a vederlo in un film, ci dobbiamo fermare in mezzo per bere qualcosa, perché non è durato qualche minuto, è durato più di un'ora con tantissimo stress, con dei problemi, non riuscivano ad evacuare gli ostaggi perché hanno avuto un problema con uno dei carri armati, se così ho capito bene, ma uno dei soldati di queste forze speciali scelte per fare questo tipo di operazione, ha raccontato che sentiva la protezione, la presenza di Hashem in ogni secondo. Dice, i miracoli che abbiamo visto e la forza e il coraggio di chi era con me è una cosa che non potevo immaginare che esistesse in questo mondo. Quindi, in questi momenti difficili, che non c'è Galut più Galut, che andare nel covo degli assassini peggiori della storia e andare a liberare i nostri fratelli da lì, vuol dire andare nel galut più buio che c'è per portare via da lì la luce in cui, che si trova. Questo è in generale tutta l'idea del galut. Nel galut noi abbiamo questo lavoro da fare e per fare questo lavoro l'autore del Tanya dice che abbiamo bisogno anche di essere pronti a dare le nostre vite, non che dobbiamo morire per questo. È vero, ci sono delle occasioni nella vita, ci sono delle mitzvot che un ebreo deve essere disposto a morire per non cadere in queste averot, in questi peccati, in queste trasgressioni. Sono tre: Avodah Zarah, Gilui Arayot e Shfichut Damim. Ma in generale non è che dobbiamo morire per questo, dobbiamo vivere. Ma essere disposti a mettere da parte il nostro ego. Dobbiamo essere disposti a regalare ad Hashem la nostra vita, nel senso le nostre comodità, la nostra quotidianità ogni tanto deve essere messa da parte per fare qualcosa di molto grande, che è liberare il mondo dal suo galut, dal galut in cui si trova. Sapete, secondo la Halakha, il modo in cui noi leggiamo le parashiot durante l'anno non è casuale, è molto preciso. La Halakha dice che Shabbat, prima di Shavuot, abbiamo il dovere di organizzare il calendario in modo che prima di Shavuot si legga la parashah di Bemidbar. Ieri abbiamo iniziato a leggere il nuovo Chumash, il Chumash che tradotto in italiano si chiama Numeri. Perché abbiamo questo dovere? Perché il deserto, Bamidbar significa il deserto, il deserto ci dà molti spunti di riflessione e sono importanti per poter approcciare noi stessi alla Torah. La prima cosa che i Chachamim ci insegnano è che il deserto rappresenta l'umiltà. Perché? Perché nel deserto non c'è niente. Se c'è qualcosa al mondo che non può sentirsi arrogante, vanitoso, è il deserto, perché nel deserto tu cammini e cammini e cammini e non c'è niente. Quindi questo è lo spirito con il quale noi dobbiamo approcciarci alla Torah. Fintanto che una persona considera se stesso pari o superiore o agli altri o addirittura a il suo modo in cui vuole interpretare la parola di Hashem, non farai mai pace né con te stesso e né con Hashem, sicuramente né con la Torah, ma neanche con i tuoi fratelli. È l'umiltà che gioca un ruolo fondamentale nell'avvicinarci ad HaKadosh Baruch Hu, la mitzvah di Ahavat Israel. Non so se ricordate, abbiamo studiato a lungo all'inizio del capitolo 30 la Mishnah che dice che dobbiamo sentirci umili davanti a qualsiasi persona in questo mondo, davanti a chiunque dobbiamo sentirci inferiori. Questo è il deserto. Infatti, noi sappiamo che dove c'è umiltà c'è Torah. Moshe Rabbeinu è stato colui che ha potuto tramandarci la Torah, trasmetterci la Torah, fare da mediatore, da tramite tra Hashem e noi, perché lui è l'emblema dell'umiltà. Lo dice Hashem nella parasha di Bealotcha, fra 2 settimane lo leggeremo. Ve'aish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei adamah. Moshe Rabbeinu è l'uomo più umile che la terra ha conosciuto. E perché la Torah deve dire questo? Perché c'è stata la storia di suoi fratelli, Aaron e Miriam, ma era per dirci che è lui la persona più adatta per poter attaccarsi ad Hashem tramite la Torah. Perché la Torah richiede un ingrediente che si chiama l'umiltà. Questa umiltà che tanto a Milano ci manca. Perché se chiedete ai romani qual è il difetto dei milanesi, che cosa vi rispondono? C'è qualcuno di Roma qui, eh? Una ex di Roma credo che abbiamo, che sicuramente sarà d'accordo del fatto
Che
che...
sì, romana de Roma. Vabbè,
Mana de Roma, e cosa dicono dei milanesi?
meglio non dire, non voglio fare la sciolora.
Ecco, siamo in diretta, è meglio non. Però dicono dei milanesi in parole belle che non siamo l'emblema dell'umiltà, diciamo così, lo sappiamo. E infatti non ci sono state grandi yeshivot a Milano, non ci sono stati. L'Italia è piena di yeshivot, è piena di storia, di grandi chachamim. Sapete, oggi è il 3 di Sivan, oggi ricorre la dipartita di uno dei più grandi, Rabbi Ovadia di Bartenura. Rabbi Ovadia di Bartenura, dove andava, lo volevano bloccare, dove andava in Italia, ha visitato tante città. Era stato in Umbria, a Città di Castello addirittura. Oggi vai a cercare la comunità ebraica di Città di Castello. Nel periodo di Rabbi Ovadia di Bartenura, 500, circa 600 anni fa, lui è stato per un breve periodo rabbino lì. Perché? Perché dove andava non lo lasciavano. Tranquillo, capivano la grandezza di questa persona, se era a Roma, se era a Firenze, se era in tutte le città. Lui ha impiegato 2 anni per arrivare in Eretz Israel. Non voleva accettare nessun tipo di ruolo ufficiale. Perché? Perché aveva questo desiderio di andare in Eretz Israel. Infatti è riuscito ad andare in Eretz Israel e a vivere parte della sua vita in Eretz Israel. Perché? Abbiamo delle piccole località in Italia, abbiamo il Maram di Trani, abbiamo a Padova, Maram di Padova, abbiamo a Venezia grandissimi Chachamim, abbiamo avuto a Roma, a Firenze, perché a Milano no? Perché a Milano c'è questa Avodah Zarah dell'ego, io sono il migliore. E se tu sei il migliore, gestisciti da solo, ma con la Torah fai fatica ad avere affinità. E quindi è importante, Chachamim ci dicono, halachicamente importante leggere la parasha di Bemidbar, ricordati del deserto prima di ricevere la Torah. Per questo che la Torah è stata data nel deserto. Il secondo motivo, dicono i nostri Chachamim, è che...
Cioè io non conosco il milanese, ma non è che dicono son tutto mi.
Sì,
È a
giusto.
Milano che lo dicono?
Esatto, tra le altre cose. Avrei la parola giusta, ma non mi permetto. Stiamo facendo una lezione di Torah.
Rabiosti, rabiosti, sono a Roma, quindi
Quindi ti senti già più rilassato, già più tranquillo,
molto rilassato. Sono
più
stato
sereno con te
adesso
stesso.
che ti saluta. Veramente di cuore, Rav Menachem Lazar, che ero adesso in piazza Bologna, e adesso comunque sono a Roma, quindi sono rilassato.
Grazie mille. Diciamo che tra Roma e Gerusalemme scelgo Gerusalemme, ma Roma è una città che ha avuto una storia ebraica importantissima, grandi keiloti, di grandi personaggi che hanno dimostrato che cosa significa essere un ebreo. E non si può negare a Roma, dalla città di Roma, questa presenza ebraica, addirittura dei tempi del secondo Bet HaMikdash. La prima yeshiva fuori da Eretz Israel è la yeshiva che ha fondato Rabbi Mattia Ben Harash a Roma. Rabbi Shimon Bar Yochai è arrivato a Roma, Rabbi Akiva è stato a Roma. Quindi era un posto che è vero che in quel periodo era l'antitesi di Yerushalayim, però non hanno questo difetto che abbiamo noi milanesi, quello di sentirci pieni di sé. E quindi a Roma è più facile studiare Torah. A Milano ci dobbiamo lavorare su. Dicevo che il Midbar è un posto, la seconda spiegazione che i Chachamim ci danno è che il deserto è il posto dove non si può lavorare, dove non si può diventare ricchi, dove non c'è materialità, non c'è vita terrena. Infatti noi abbiamo vissuto miracolosamente 40 anni nel deserto, ma nessuno andrà a vivere nel deserto. Il messaggio che la Torah ci vuole dare per il fatto di essere stato scelto il deserto per portare la Torah in questo mondo è che non ci sono scuse, non ci sono impedimenti. Il Perché Avot dice Al tomar likshefne eshne shema lo tipane, non dire mai quando avrò tempo, quando mi sarò arricchito abbastanza, potrò studiare la Torah. Perché chi ha detto che avrai tempo? Chi ha detto che ti arricchirai abbastanza? Perché Avod dice anche Kola lomeda Torah me'oni, sofole lameda me'osher. Chi studia Torah in povertà finirà a studiare Torah in ricchezza. E anche il contrario, purtroppo, molto brutta questa frase di Chachamim. Kola mevatele ta Torah me'osher, sofole vatela me'oni. Chi grazie al fatto di essere benestante considera se stesso esente dallo studio della Torah, non ho tempo, io sono un uomo di affari, non ho tempo per studiare Torah, e quindi non prende in considerazione lo studio della Torah a causa della ricchezza, sofò levatelà meoni, non avrà la possibilità di studiare la Torah, ma in un altro, cadendo da questo ceto sociale così elevato, scendendo in un ceto sociale molto più basso. E quindi non ci sono scuse, la Torah è stata data nel deserto per dire, come è scritto nell'Alachà, nel primo capitolo dell'Elchot Talmud Torah, lì è scritto che non esiste uomo che può dire, siccome non ho abbastanza soldi, i Chachamim dicono nell'Alachà, anche un povero, Amit Parnes Mina Tzedakah, che è mantenuto dalla Keilah, e Mechazer Ala Petachim, che bussa alle porte per chiedere la tzedakah, anche lui ha il dovere di fissare dei tempi di studiare Torah giorno e notte. Questo è il motivo per il quale prima di Matan Torah di Shavuot iniziamo a leggere la parasha di Bamidbar e ricordandoci che la Torah è stata data nel Midbar. E la terza cosa che Chachamim ci insegnano, che è quella più legata allo studio del Tanya, che dove non c'è Kedushah, dove non abitano persone e quindi non serviamo Hashem, e questo è il deserto, lì è il posto dove si raccolgono, dove si è il punto di ritrovo per tutte le forze del male. Infatti Chachamim dicono che è molto pericoloso trovarsi da soli in un luogo dove non c'è una vita sociale. Perché? Perché ci sono delle forze del male che possono intaccare la salute fisica e mentale dell'uomo. In queste generazioni, dal tempo del Baal Shem Tov in poi, questa forza è stata molto diminuita, ma prima del Baal Shem Tov era una cosa reale, che ci sono addirittura degli spunti alachici legati a questo fattore qua. Infatti, adesso vi regalo una perla della Kabbalah. C'è scritto che quando arriva il giorno di Shabbat noi siamo automaticamente più sereni e più tranquilli. Perché? Perché HaKadosh Baruch Hu prende le forze del male e le canalizza tutte quante in un punto scritto nella Torah che si chiama Tehom Rabbah, il grande abisso. Durante Shabbat le forze del male sono indebolite quasi definitivamente. Infatti di Shabbat noi Non abbiamo nessun bisogno di controllare noi stessi, abbiamo la mitzvah di alimentarci con tanto piacere, mangiare carne, mangiare il pesce, fare delle tavolate importanti, bere vino, ognuno quello che ha piacere, vekarata la Shabbat oneg, ma come esce Shabbat ci sentiamo subito tristi. È una cosa alachica, non sto raccontando storie. Ci sono due motivi. Il primo motivo è perché noi durante il giorno di Shabbat riceviamo un'anima in più che si chiama Neshama Yetera. Questo lo troviamo nella parola Vayi Nafash. Quando esce Shabbat, Vayi, e dicono i Chachamim, è un sospiro. Vayi Nefesh, che l'anima, noi sospiriamo per il fatto di aver perso all'uscita di Shabbat l'anima, quindi ci sentiamo un po' vuoti dentro, un po' senza vita. E quindi cerchiamo sempre di colmare questo vuoto. E quindi usciamo, dai, andiamo in pizzeria, andiamo qui, i giovani vanno a divertirsi, magari non in una yeshiva, capite a me come si dice. Ma il secondo motivo è che all'uscita di Shabbat, HaKadosh Baruch Hu libera da questa prigione le forze che si chiamano le Kelipot, le forze del male. Sitra Achra, lo leggiamo nel Tanya fra poco, e vengono a riprendersi il mondo che sono convinti che appartiene a loro e quindi di corsa arrivano e noi ci sentiamo completamente senza forze per reagire a questo impeto delle forze del male che vengono ad aggredirci. Infatti è una cosa che dovremmo fare molto attenzione. Quando esce Shabbat, io ho degli amici che mi dicono che non esiste prima di Avdalah, prima di aver fatto Amotzi, perché a Motzei Shabbat bisogna fare una seuda, prima di aver fatto tutto quello che devo fare dalla parte della Kedushah, non toccano neanche il telefono, anche se sanno che ieri c'è stata questa incredibile operazione militare in cui sono stati liberati degli ostaggi. Va bene, l'ho saputo, non devo correre al cellulare perché facendo questa cosa regalo alle forze del male tutta la Kedushah che ho acquisito il giorno di Shabbat. Questa è una.
Bravo, scusa che interrompo, però volevo dare questo dono che da
Sì.
Roma, dove mi trovo, che questa è una delle finestre del palazzo dove abito, che si vede l'Arabite. Non so se la vedete.
No, non a
Riuscite
Roma,
a
a
vederla?
Jerusalem.
Sì, si vede l'Arabite?
Vediamo se riesco a ingrandirlo perché. Allora, eccolo
Sì, io lo vedo, bene.
qua.
Eccolo là, si vede.
Wow.
Questo è il percorso da Roma a Gerusalemme e dal mio palazzo si vede l'Arabite.
Ma come da Roma?
Baruch
Perché
Hashem.
da Roma?
No, io sono partita da Roma per venire
Ah,
qui, appunto.
partita da Roma,
Sì,
ok.
partita da Roma, dove oggi
Per
Baruch
arrivare qui.
Hashem vivo, per arrivare qui. Volevo condividerlo con voi perché so che mi capite.
Chiaro. Come si chiama la Shkuna?
Si chiama Ara Nevim, si
Aranevi.
chiama, sì, è la via di Rehova Nevim.
Wow.
Il mio palazzo si chiama, sì, appunto, il cortile dei profeti, praticamente, Korta Nevim.
Vabbè, noi invidiamo, ma un'invidia positiva.
Grazie, grazie. Anch'io mi sarei invidiata.
Grazie mille per questo momento così importante. Si vede il tramonto, che adesso è l'orario del tramonto in Eretz Israel. Che possa tramontare il Galut e sorgere la Geula. Allora, stavo dicendo questo, che uno dei motivi in cui la Torah è stata data nel deserto è perché il deserto è il posto dove ci sono le Klipot e la Sitra Achra. Sitra Achra è una parola in aramaico, sono due parole, Sitra Achara. Sitra vuol dire il lato, Achara vuol dire l'altro, quindi l'altro lato, non il lato della Kedushah, l'altro lato. Kelipot, tradotto così in modo grossolano, la Kelipa vuol dire la buccia è quello che nasconde il frutto. E le Kelipot e la Sitra Achara vuol dire le forze del male, si trovano nel deserto, come vi ho spiegato, e la Torah è scesa. E Hashem è sceso a regalarci la Torah nel deserto per dirci che che questo mondo è un mondo che non può nulla contro la Torah. Quindi non puoi dire io abito dove abito io, non è possibile osservare la Torah e fare le mitzvot. La Torah è stata data nel deserto, che è la capitale delle clipote della Sitrah. E lì è stata data la Torah. Il messaggio è chiaro, tu hai preso la Torah da lì e la porti in tutto il mondo per illuminare il mondo con il messaggio della Torah. Questo è lo scopo, questa è la missione. È l'obiettivo che ha ogni ebreo, come abbiamo ricevuto come condizione il giorno in cui abbiamo ricevuto la Torah, lo leggeremo questo mercoledì mattina, Ve'atem ti'uli mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Hashem dice a Moshe Rabbeinu che deve trasmettere questa frase al popolo: voi sarete per me un regno di sacerdoti e un popolo che santifica la sua vita. Elle ha-Devarim asher tedaber el bene Israel. Queste parole dovrai trasmettere al popolo ebraico. Quindi, come avevo già spiegato altre volte, così come nel popolo ebraico abbiamo diciamo, la parte maggiore è la categoria Israel, poi abbiamo anche i Levim, abbiamo anche i Coanim. Questo nel micro, nel macro abbiamo nel mondo 70 nazioni e abbiamo la nazione che si chiama Am Israel, che è il Kohen di tutte le 70 nazioni. E non possiamo permetterci di esimerci da questo compito, lo dobbiamo prendere in pieno, a pieno. E fino a che punto? Fino al punto in cui adesso leggeremo le parole del Tania, che soltanto grazie al nostro impegno, alla nostra devozione, potremo rivelare in questo mondo la luce di Mashiach. Chi conosce Rav Bechor, è giusto dire che ho sentito questa cosa stamattina da Rav Bechor, perché abbiamo letto nel Pirkei Avot ieri chi dice un Dvar Torah a nome di chi l'ha sentito, porta la Geulah al mondo. E Rav Bechor mi ha fatto notare che il Rebbe, quando parla e spiega della Geulah, dei tempi di Mashiach, spiegando il Galut, i Chachamim dicono che Mashiach arriva be Hesech Hadat. Hesech Hadat significa quando meno te lo aspetti. Nel Talmud è scritto: tre cose arrivano be Hesech Hadat. La prima cosa è trovare qualcosa, trovare un oggetto in mezzo alla strada. Camminavo per strada, ho trovato una banconota da 100 euro. Chiaramente arriva Behesechadat. Behesechadat significa che non me lo aspetto, che non me lo aspetto, quindi altrimenti non sarebbe un oggetto che ho trovato. Sarebbe un oggetto che ho cercato. La seconda cosa, dicono i Chachamim, che Hashem non voglia mai a nessuno di noi, lo scorpione, il morso di uno scorpione arriva a Be'ez Hadad, quando meno te lo aspetti. E la terza cosa, dicono i Chachamim, Mashiach arriva Be'ez Hadad. È famosa questa cosa che c'erano due Hasidim, due allievi che studiavano proprio questo argomento, che Mashiach arriva Be'ez Hadad, quando meno te lo aspetti, e cercavano di capire in che senso, cosa significa Be'ez Hadad. In quel momento avrebbe aperto la porta e detto: così arriva Mashiach, all'improvviso. Per quello che dobbiamo essere pronti all'arrivo di Mashiach, perché arriva all'improvviso. Ma in realtà quello che il Rebbe ci ha insegnato, che Be'ez Hadad significa da'at, nel linguaggio della Torah, significa legame. Io cerco sempre di legare Mashiach con le mie necessità. Speriamo che arriva Mashiach così finisce la guerra. Speriamo che arriva Mashiach così verranno liberati gli ostaggi. Speriamo che arriva Mashiach così non ci sarà più la sofferenza in questo mondo. Speriamo che arriva Mashiach così non ci saranno più i malati, non ci saranno più gli ospedali. L'ospedale serviranno soltanto per poter andare a partorire in salute i nostri figli. Per nessun altro motivo. Speriamo che arrivi a Mashiach, così non vedremo più la gente soffrire di fame, non ci sarà più la povertà. Ci sono delle nazioni in cui soffrono della schiavitù. Ci sono tantissime cose molto, molto brutte in questo mondo. Speriamo che arrivi a Mashiach, così tutte queste cose verranno guarite. In realtà non è questo Mashiach. Queste sono semplicemente delle conseguenze, neanche dirette, sono delle conseguenze indirette del fatto che Mashiach si è rivelato in questo mondo. Il motivo per il quale io voglio Mashiach è perché il mondo è stato creato per Mashiach. Ne abbiamo parlato, che il primo giorno della creazione il mondo era avvolto dallo spirito di Mashiach. Veruach Elohim merachefet al pnei ha'maim. E che Adam Arishon aveva già vissuto questo momento. A causa però del peccato lui ha perso tutto questo. Durante Matan Torah abbiamo vissuto questo momento. Nel mare, quando l'acqua si è aperta, Noach nella Teva ha vissuto questo momento. Il momento in cui gli animali non si azzannavano, erano tutti in pace, in armonia, come dice Yeshaya nella famosa profezia che Vegar Zevim Keves Venamerim Zevi Irbatz, che il bambino potrà mettere la mano nella tana del serpente e giocarci con. Non ci sarà più competizione, non ci saranno più guerre, non ci saranno, come dice il Rambam, l'Okinave, non ci sarà più invidia, non ci sarà più odio. Ma queste sono conseguenze indirette, perché il mondo che Hashem ha creato è un mondo sano, è perfetto. E perché non lo è adesso? Perché l'abbiamo rovinato noi. E quindi noi dobbiamo rivelare il Mashiach che si trova in questo mondo. Questo mondo non è in contrasto con Mashiach, anzi, questo mondo è il miglior supporto, è il supporto ideale per la rivelazione di Mashiach. Ma allora perché sembra tutto al contrario? Perché non abbiamo ancora terminato il nostro compito. Ma dire che io voglio Mashiach perché? Perché questo e perché l'altro? Questo non è il Mashiach e quindi non sto facendo il mio compito, non sto eseguendo il mio compito nel modo corretto e non vorrei dire, ma forse lo sto allontanando. Io devo voler Mashiach perché in questo mondo la menzogna sta regnando. Perché c'è un re assoluto che è Hashem Echad Ushmo Echad, e il mondo, nel mondo, non è il mondo, nel mondo gli esseri umani dicono no, non conosco Dio, non ne voglio sapere, se al massimo un giorno avrò bisogno di Lui, allora succederà che mi rivolgerò a Lui, ma non chiedermi di fare nulla. Ho sospirato perché non so neanche se dire questa cosa. Ci troviamo in una generazione in cui siamo come dei bebè. Siamo davvero delle persone che non sappiamo quello che facciamo, ma non siamo giudicabili. E ieri la gente in Israele ballava nelle strade. Con la musica, e la musica diceva un ringraziamento ad Hashem, però era Shabbat e tutti quei cellulari in mano che filmavano. E quindi come funziona questa cosa? Funziona che ci sono persone che sono talmente purtroppo state tenute all'oscuro dalla realtà che loro considerano Hashem un oggetto in caso di necessità. Chas v'shalom, vivere in questo mondo, ma sembra così, ma non voglio giudicare nessuno, semplicemente sono stati tenuti all'oscuro, sono come dei bambini piccoli che non sanno veramente quello che fanno. Non sono neanche giudicabili, perché se uno capisse l'importanza, la Kedushah, la luce, la forza, l'energia del giorno di Shabbat, chiaramente non andrebbe in giro col cellulare il giorno di Shabbat e a ballare con la musica in mezzo alle strade. C'era gente così gentile che ha scritto degli appunti per coloro che osservano Shabbat e sappiate che sono stati liberati 4 ostaggi e li mettevano nei muri, ma per amore. Però non sanno che scrivere 2 lettere il giorno di Shabbat è gravissimo. I Chachamim discutono se 2 lettere sono sufficienti o bisogna scrivere una parola intera. Dipende. Se la parola è composta da 2 lettere, perché in ebraico una parola può essere composta da due lettere, hai già fatto una vera intera. E Rashi porta questo esempio. Se uno ha scritto Dan di Daniel, lui voleva scrivere Daniel, però ha già scritto Dan. Dan è un nome. E questi per gentilezza verso coloro che sono osservanti, che non hanno la televisione accesa il giorno di Shabbat, che non ricevono le notizie, allora gli hanno scritto i bigliettini nei portoni di casa, oggi hanno liberato 4 ostaggi. Per questo che ho sospirato, perché ci troviamo ancora in galut. Quando arriverà Mashiach scopriremo il valore di ogni mitzvah, il valore dell'osservanza di Shabbat su tutte le mitzvot, perché Shabbat è l'insegna che tra noi e Hashem c'è un rapporto sano. Così è scritto nella Torah, è scritto che la Torah è un ot. Ot hi beni u benechem le dorotechem. C'era un grande maestro, il Chafetz Chaim, è famoso per aver scritto un libro, Shmirat HaLashon, come fare attenzione a non dire Lashon Hara. E lui ha spiegato questa cosa con un esempio. Perché Shabbat è un insegna? E ha portato proprio un esempio di un negozio, che ci sono dei momenti in cui per mille motivi il negozio puoi trovarlo chiuso. Chiuso per ferie, chiuso per inventario, chiuso Chas V'Shalom per lutto, chiuso per mille motivi. Ma tu sai che fra poco riaprirà. Perché sai che fra poco riaprirà? Perché c'è l'insegna ancora sopra la vetrina. Quando tu arrivi però e non vedi più l'insegna, sai che questo negozio non riapre più. E dice il Chafetz Chaim, è questo che la Torah dice, Oti beni uvenechem. Perché questa mitzvah di Shabbat è un segno? Non è un segno, è un'insegna. Fin tanto che una persona cade in tante averot, ma osserva Shabbat, allora che cosa succede? Che dice, ok, il negozio è chiuso per mille motivi, però c'è ancora l'insegna. E quindi riaprirà Be'ezrat Hashem. Ma quando da lui Shabbat è un giorno come tutti gli altri giorni, è come il negoziante che tira giù l'insegna e dice, come c'è scritto su Google, no? Chiuso definitivamente, Chas V'Shalom. E non possiamo permetterci di essere chiusi definitivamente. Il popolo ebraico deve andare avanti e va avanti grazie alla mitzvah di Shabbat. E Chachamim dicono che osserva Shabbat è come se osserva tutte le mitzvot, e chi dissacra Shabbat è come che se dissacra tutte le mitzvot. E quindi Shabbat è un giorno importantissimo. Quando c'è da fare un'operazione militare, è una mitzvah farla di Shabbat. Non bisogna aspettare che sia domenica perché oggi è Shabbat, perché dice il Talmud che la peggior situazione in cui un essere umano può trovarsi è essere ostaggio, perché essere ostaggio è peggio della malattia, è peggio della morte, perché c'è dentro tutto. La persona non sa ogni secondo se vivrà fra un secondo. E quindi bisogna liberarlo subito il giorno di Shabbat. Sarebbe stato molto bello che ci sarebbe come regalo del popolo ebraico da sempre averci fatto questo regalo, un giorno di osservanza di Shabbat. Ma non sto giudicando nessuno, semplicemente ci troviamo in Galut e l'educazione non è ebraica e religiosa, non è arrivata ancora a tutti, e Bezrat Hashem presto usciremo dal Galut, e come conseguenza ci sarà anche questa cosa, che saremo liberi da questo tipo di pensiero, a questo tipo di modo di vivere che è contrario alla volontà di Hashem e al piacere che noi possiamo dare ad Hashem. Detto tutto questo, abbiamo imparato che studiando la Torah noi abbiamo la forza di eliminare qualsiasi forza negativa, e il simbolo di questo è la Torah che è stata data nel deserto. Ora leggiamo qualche riga insieme. L'autore del Tanya ci spiega ancora di più quanto è importante fare le mitzvot con degli oggetti fisici e quanto è importante le mitzvot che facciamo studiando Torah, ad esempio usando la mente e la parola, o facendo una berachah, la Birchat Hamazon, una mitzvah della Torah con la nostra bocca, Usando la nostra energia, noi guariamo il mondo e avviciniamo il mondo alla sua vera luce, che è la luce della Geulah. Qualche minuto, condividiamo lo schermo e leggiamo insieme le parole del Padre. Bene, immagino che siamo arrivati qua. Se abbiamo letto anche queste righe, non credo sia grave rileggerle. Rileggiamo. Ora, quando una persona adempie ad un precetto e dà la volontà divina, facendo uso di queste cose pure, quali sono le cose pure? Perché abbiamo letto settimana scorsa che quando uno deve prendere, ad esempio, un cedro per fare la mitzvah delle quattro specie di Sukkot, il cedro non deve essere di un albero che si chiama Orlah. Credo di aver. Sì, infatti ci siamo fermati qua. Qui aveva spiegato l'Orlah. L'orla è una delle tre clipot, completamente impuri. In altre parole, se io mangio un frutto da un albero, che questo albero ha 2 anni, questo frutto è vietato e ha la stessa impurità come se avessi mangiato carne e latte insieme o qualsiasi altro animale impuro. La stessa cosa. Quindi, quando io devo prendere l'etrog non deve essere orla. Per quello che dice, facendo uso di queste cose pure. Devono essere pure tutte le mitzvot. Se ho bisogno di regalare dei soldi, non è la parola giusta regalare, di fare tzedakah. Tzedakah vuol dire giustizia. La differenza fra la parola tzedakah nel linguaggio originale, in ebraico, tradotto nelle altre lingue si dice misericordia, fare la carità. Vuol dire io non ti devo niente, ma però siccome sono misericordioso, faccio la carità. Nella Torah la mitzvah si chiama tzedakah. Tzedakah vuol dire giustizia. E fare giustizia, condividere quello che ho. Hashem ha deciso che la sua parte arriva tramite te. Così ha deciso lui. Perché? Perché vuole che questo mondo si amplifichi di mitzvot. E quindi ti vuole rendere partecipe al fatto che lui mantenga tutti quanti, come diciamo all'inizio della Birkat Hamazon, Hazan et Ha'olam kulo. HaKadosh Baruch Hu è colui che mantiene tutto il mondo. Però Hashem vuole che tu partecipi alla creazione del mondo, quindi ti dà dei soldi che non sono tuoi, che appartengono al povero, e ti dice condividi, non sono tuoi. Questo non si chiama misericordia, non si chiama carità, si chiama giustizia, per quello che in ebraico la mitzvah è giustizia. Ma quando questi sono dei soldi che io ho rubato, chiaramente non posso fare una mitzvah con questi soldi. Questi soldi hanno una impurità che non li rende idonei. È vero che ok, il povero ha ricevuto questi soldi, ma io la mitzvah non l'ho fatta, anzi, ho fatto una avera, si chiama mitzvah babe avera. Ho rubato dei tefillin e ogni giorno metto i tefillin. Sì, la mitzvah dei tefillin l'ho fatta, ma è una mitzvah che viene babe avera. Ora, rileggiamo riga 9. Quando una persona adempie ad un precetto della volontà divina facendo uso di queste cose pure, è importante che sia kasher. E la forza vitale che c'è in esse sale verso l'alto, vuol dire che in ogni oggetto che Hashem ha creato c'è una forza vitale e io ho la capacità di indirizzare questa forza vitale o alla Kedushah o, Chas v'Shalom, all'impurità. Quando io scelgo di prendere questo oggetto e fare una mitzvah con questo oggetto, ad esempio prendo un cuoio di un animale kasher e con questo cuoio faccio dei tefillin, con la pergamena faccio una mezuzah. Sono tutti oggetti fisici, materiali che Hashem ha creato, che hanno una energia e questa energia può essere canalizzata nella Kedushah. Facendo questo, riga 12, la forza vitale che c'è in esse sale verso l'alto e si dissolve ed è assorbita nella luce del benedetto in so. Quindi che cosa sto facendo? Sto preparando questo mondo alla venuta di Mashiach, sto trasformando questo mondo in un mondo di Kedushah, la quale si identifica con la sua benedetta volontà, che si veste di esse. Vuol dire che la luce di Hashem, che è la volontà di Hashem, si veste nelle mitzvot, in ogni mitzvah che io faccio. Ho bisogno di un oggetto fisico per fare la mitzvah. Perché Hashem ha scelto questo mondo fisico per portare la luce di Mashiach, perché gli oggetti fisici sono un veicolo, chiamiamolo così, idoneo alla luce di Mashiach. Non c'è infatti in tale caso proprio alcun nascondimento dell'aspetto divino che veli la sua benedetta luce. Quando io uso un oggetto fisico per fare una mitzvah, questo oggetto fisico diventa mitzvah. E fra poco parlerà dell'uomo stesso, che l'uomo stesso diventa anche lui una kedusha. Vi faccio un esempio un attimino. Faccio un esempio. Io mi trovo lontano da tutto e da tutti. Capita spesso di trovarsi in luoghi dove noi non vorremmo essere. Per qualche motivo l'aereo ha dovuto atterrare perché c'era un temporale, non poteva atterrare nella città di destinazione, siamo atterrati a 500 chilometri da lì. Mi trovo lì in un Airbnb, che cosa faccio qua? Che cosa faccio qua? È una domanda che tutti ci chiediamo, non vedo l'ora, oppure c'era un guasto all'aereo, o qualsiasi motivo. I Chachamim ci insegnano che dovunque tu ti trovi è perché Hashem ha voluto che tu ti trovassi in quel posto, in quel momento. Perché? Perché tu hai una missione in quel posto lì, in quel momento. Se tu passeggi e ti trovi, sei in mezzo al bosco e trovi un ruscello, cosa devi fare? Tira fuori un contenitore, prendi l'acqua da questo ruscello e fai una berachà. Il Baal Shem Tov aveva raccontato che quando uno dei suoi allievi aveva fatto la berachà dall'acqua di un ruscello, il Baal Shem Tov gli ha detto: sai che questo ruscello stava aspettando dal giorno della creazione che qualcuno facesse una berachà con la sua acqua. Noi possiamo sapere queste cose? Non possiamo sapere. E quindi Hashem ci indirizza, chi qui, chi lì, chi è in Italia, chi è negli Stati Uniti, chi è in Israele, dovunque ci troviamo abbiamo la missione, siamo partiti dall'Egitto, siamo finiti in Babilonia, poi da lì a Roma, poi da lì sparsi nel mondo. Perché tutto questo? Perché HaKadosh Baruch Hu vuole che il mondo intero sia un veicolo e un contenitore adatto alla Kedushah così elevata che è la venuta di Mashiach. Come si rende idoneo questo mondo alla venuta di Mashiach, alla luce di Mashiach? Tramite il fatto che noi abbiamo già collegato precedentemente, l'abbiamo predisposto questo mondo alla venuta di Mashiach. Quando si costruisce una casa, non sappiamo mai se costruire un piano, due piani, ma no, un piano ci basta. Metti che poi Hashem ci regala una brachà, avremo 10 figli. O metti che i nostri figli poi fra 20 anni si sposano e vogliono vivere vicino a noi. Non ho i soldi adesso per costruire una casa di 3 piani, però quando costruisco la casa la predispongo al secondo piano, al terzo piano. Se non la predispongo, devo demolire e ricostruirla dall'inizio. È una cosa che non voglio fare perché poi mi costerà molto di più. È molto meno oneroso, è molto più semplice predisporre. HaKadosh Baruch Hu ci ha mandato qui per fare degli ingegneri, per fare il lavoro degli ingegneri. Noi siamo qui per predisporre il mondo alla venuta di Mashiach. Quindi se mi trovo qui, mi trovo dovunque, ho una cosa che potrei fare. Cosa posso fare qua? Un amico che mi diceva che era finito in Perù contro la sua volontà. Ed era nel lobby dell'albergo che aspettava un aereo di coincidenza per riportarlo a destinazione. Cioè, vabbè, intanto che cosa faccio? Ha preso il piccolo libro di Tania che aveva, camminava per le strade della città di Perù e leggeva il Tania. Dice, questo forse è quello che Hashem vuole da me. Noi cosa possiamo sapere? In realtà no, però HaKadosh Baruch Hu ci mette le idee in testa per fare la cosa giusta. E quindi quello che dice adesso, che non soltanto gli oggetti che ci circondano sono da predisporre alla venuta di Mashiach, ma fra poco dirà che anche noi stessi, il nostro corpo fisico, deve essere predisposto alla venuta di Mashiach. In che modo? Quando io faccio le mitzvot con il mio corpo fisico. Perché? Perché il corpo fisico ha bisogno di essere raffinato e reso idoneo alla luce di Hashem. Bene. Tramite che cosa lo posso fare? Tramite l'anima animalesca, l'anima esistenziale. Quest'anima esistenziale deve ricevere un input dall'anima divina. L'anima divina gli dà l'input, lui dà al corpo l'input, e il corpo fa la mitzvah e si eleva tutto quanto in Kedusha, e quindi abbiamo predisposto anche il nostro corpo, e così dicono i Chachamim, mitzvah goreret mitzvah. Quando hai predisposto qualcosa a un a uno scopo, a un obiettivo, la sua predisposizione lo rende idoneo a ricevere questa luce. Quindi adesso dovrai lavorare per renderlo predisposto a una luce superiore e così via. È per quello che il galuto dura così tanti anni. Perché HaKadosh Baruch Hu non vuole regalarci un Mashiach debole, vuole regalarci un Mashiach assoluto. E se ci avesse dato un giorno di galut sarebbe stato sufficiente. Ma un giorno di galut avrebbe predisposto il mondo a una luce di Hashem non sufficiente a quello che Hashem vuole darci. E quindi siamo da così tanti anni in galut per poter avere una luce sempre più forte. Leggiamo ancora qualche rima. Poi mi è venuta in mente una bellissima storia del Baal Shem Tov legata alla festa di Shavuot. Gli ultimi 2 minuti racconteremo questa cosa. Riga 18, in eguale misura. Adesso non parliamo più degli oggetti, ma parliamo del corpo umano. L'energia dell'anima animale, vitale, giusto? Abbiamo parlato spesso dell'anima vitale, che si chiama Nefesh HaBeHamid, che si trova negli organi del corpo della persona che adempie al precetto. Dove si trova l'anima? Dentro gli organi del corpo di ognuno di noi che in quel momento sta facendo la mitzvah. Anche lei si veste essa pure di questo adempimento, quindi anche lei fa parte, diventa veicolo della mitzvah e si solleva dalla Kelipah, perché l'anima animale deriva dalla Kelipah. Ed è assorbita nella santità del precetto, assorbita nella luce della mitzvah. Che cos'è la luce della mitzvah? Ripete quello che ha detto prima, il quale rappresenta la sua benedetta volontà. Rezonò shel HaKadosh Baruch Hu. La volontà di Hashem è la luce che ci avvolge quando facciamo una mitzvah. E si dissolve nella luce del benedetto Ein Sof. Si dissolve non vuol dire sparisce. Si dissolve vuol dire si unisce. Vuol dire diventa una cosa sola con la luce di Ein Sof. Nel momento in cui io faccio una mitzvah, in quel momento io e Hashem siamo una cosa sola. Avevamo spiegato questa cosa, che davanti a una persona di una certa età dobbiamo alzarci in piedi. Davanti a una persona che ha compiuto 70 anni, si chiama Seva, Mipnei Seva Takum, Ve'adarta Pnei Zaken, ma c'è anche un altro momento in cui dobbiamo alzarci in piedi, nel momento in cui qualcuno sta facendo una mitzvah. Anche se non è un grande rabbino, un grande chacham, un grande tzaddik, se sta facendo la mitzvah in quel momento, lui è avvolto dalla luce di Hashem e dobbiamo dare rispetto alla luce di Hashem che lo avvolge, e quindi dobbiamo alzarci in piedi. Questo succede con ognuno di noi. E quindi dice: lo stesso vale per il precetto dello studio della Torah o della recitazione dello Shema. Noi abbiamo la mitzvah ogni mattina entro le 9:30 in Italia, entro le 9:05, credo adesso, in Israele, di leggere lo Shema. E delle preghiere, tutte le tefillot, che sono una mitzvah della Torah, di fare la tefillah. Quindi, quando io faccio la tefillah, non sto usando un oggetto fisico che ho acquistato. L'oggetto fisico sono io stesso. Io stesso sono l'oggetto fisico che diventa il veicolo per la mitzvah. E per altri simili precetti, fare una berachah, qualsiasi altra cosa, benché essi non comportino una vera e propria azione fisica, perché semplicemente sto pronunciando delle parole che sia sotto il dominio della Kelipat Noga. È stato però stabilito, qui c'è una discussione Chachamim che è poi arrivata a una conclusione, che la meditazione non può sostituire la parola. C'è tanta gente che dice io prego con la testa, io prego col cuore, io faccio Berachat Hamazon leggendo con gli occhi. No, devi leggere con la bocca. Perché è importante leggere con la bocca? Non, se tu hai pensato al Shema e non hai pronunciato Shema con la bocca, non hai fatto la mitzvah. Perché? Perché la mitzvah va fatta con un oggetto fisico e la parola è stato considerato, infatti leggeremo, è stato però stabilito che la meditazione non può sostituire la parola e che un individuo non ha compiuto il suo dovere finché non ha proferito le parole con le sue labbra. Ed è stato pure stabilito che l'articolazione con le labbra va considerata come una azione. Quando io pronuncio lo Shema Israele, la Birkat Hamazon, studio Torah, faccio la Tefilah, dico una Berachah, ho materializzato una mitzvah con un oggetto che si chiama il mio corpo fisico. Ma il mio corpo fisico ha bisogno di un'anima animale che gli dia la vita. E quindi quest'anima animale, anche lei diventa parte della mitzvah. Che bella cosa che Hashem ci ha regalato. Poter trasformare l'anima di un animale in una mitzvah. Infatti l'anima divina non si può esprimere per mezzo delle labbra, della bocca, della lingua e dei denti, che sono tutti materiali, perché l'anima divina non si riveste direttamente nel corpo se non attraverso, ecco, lo dice lui, riga 14, se non con la mediazione dell'anima animale vitale. L'anima divina è qualcosa in più. Infatti non la riceviamo subito il giorno della nostra nascita. Come dicono che l'anima divina si completa il giorno del Bar Mitzvah. Ma che cosa abbiamo sì da subito? L'anima animale, perché l'anima animale è quella che ha l'onere di dare vita al corpo fisico. E tramite la mitzvah che faccio col mio corpo fisico, non solo elevo e predispongo il mio corpo alla Kedushah, ma anche l'anima animale viene elevata alla Kedushah e si dissolve nella Kedushah. Riga 15, che si veste l'anima animale effettivamente degli organi del corpo fisico. Ecco perché è così importante fare le mitzvot non col pensiero, non con il cuore, non con l'intenzione. L'intenzione è fondamentale, ma le mitzvot vanno fatte fisicamente con i nostri oggetti che abbiamo acquistato, con i soldi che abbiamo lavorato. Poi spiegherà una cosa molto bella più avanti, cosa succede con la mitzvah della tzedakah, cosa succede con lo studio della Torah. Lo lasciamo per le prossime lezioni. Volevo raccontarvi una storia del Baal Shem Tov, gli ultimi due minuti. È successo che c'era un ebreo molto osservante, puro, e fra le altre cose anche molto benestante, che ha avuto questa volontà di regalare alla sua città un nuovo Sefer Torah. Ma non è andato a comprare un Sefer Torah che doveva essere perfetto. E quindi lui voleva seguire, supervisionare alla creazione di questo Sefer Torah dagli primissimi passi. Quindi che cosa ha fatto? Ha comprato dei vitelli. Ha chiesto a un shochet di fare la shechita. Ha regalato la carne alle famiglie povere. Ha preso la pelle e l'ha portata a un conciatore professionista che sapeva conciare le pelli per renderle idonee a trasformarle in pergamena per un Sefer Torah. Ha pagato a un sofera, uno scriba, di venire a casa sua, ad abitare a casa sua, con la sua famiglia, tutto il tempo necessario per scrivere il Sefer Torah. E gli ha detto, guarda che tu tutte le mattine devi andare al mikveh, non devi avere pensieri impuri, devi essere molto concentrato nella Kedushah di Sefer Torah, perché io voglio un Sefer Torah perfetto. Arrivato il giorno in cui il Sefer Torah era pronto, lui aveva già preparato una bellissima corona d'argento e un vestito ornamentato con delle pietre preziose, una cosa fuori dal mondo. Ha chiamato il catering della città, ha fatto un pranzo da re. Non mancava nulla. Doveva essere tutto fresco, tutto preparato sul posto. Addirittura hanno costruito un forno a legna per poter fare le chalot che venivano portate ai tavoli. E ha invitato tutta la gente della città. Era un momento unico, un momento bellissimo per questa città. Che cosa è successo? Che in quella città c'era anche una persona che il suo lavoro era quello di Shoev Maim, come si dice in italiano? Portatore d'acqua. È un mestiere che non esiste più. Si dice così, un portatore d'acqua, non lo so. Questa persona
sì,
era...
Giusto,
portatore d'acqua? Quelli che portavano l'acqua alle case.
Due secchi con lo sbarra sulle spalle.
Esatto. E lui, poverino, col lavoro che faceva, riusciva a malapena a mantenere la sua famiglia e doveva dividere quel poco che aveva. E quindi era una persona che prevalentemente aveva sempre fame. E quando lui ha saputo che c'è questo evento così unico in città, è andato come tutti quanti e ha visto questi tavoli imbanditi, però nessuno si permetteva di sedersi perché erano ancora impegnati nel finire, si dava il kavod, l'onore a questa personalità di scrivere l'ultima lettera, la penultima lettera, si fa così. E poi si alza la Torah e poi si balla, poi c'è la chuppah, eccetera, eccetera. Ma lui non aveva la forza fisica di aspettare. Il profumo delle chalot, dei pani, era così forte che lui ha fatto netilat yadayim, si è seduto e ha mangiato un pochino di questo pane. In quel momento è passato questa persona benestante, molto generoso, ma non gli è piaciuto il fatto che lui si era già seduto a mangiare. Nei tavoli non si era seduto nessuno. I primi che devono sedersi sono i rabbini, le autorità, eccetera, eccetera, non il portatore d'acqua. E quindi lui, en passant, come si dice, gli ha detto: ma tu, siccome dici Teilim, ti credi di essere il più importante di tutti. Che cos'era questo portatore d'acqua? Era una persona che non aveva studiato Torah, ma lui sapeva recitare il Teilim. E tutto il giorno andava al pozzo e tornava, andava al pozzo e tornava, e non smetteva un attimo di dire Teilim. Ma questa persona aveva completamente dimenticato, cioè era una cosa con tutti gli ospiti, con tutte le personalità, gliel'ha buttata così e è andata avanti. E quindi la cerimonia va avanti, e poi da lì si balla e si canta col Sefer Torah in mezzo alla strada, e l'hanno portato al Beit HaKnesset, l'hanno messo nell'Arona Kodesh, e poi tutti seduti a tavola. E verso sera è finito questo bellissimo evento. Lui torna a casa, era un uomo, uno studioso di Torah. È arrivato a casa, ha aperto un libro per studiare, ha detto: no, sono stanco, ma bisogna studiare lo stesso. In quel momento, come apre il libro, si addormenta e vive un sogno che non era un sogno qualsiasi, sembrava reale, che viene, come si dice in italiano, viene risucchiato in un posto lontanissimo e viene scaraventato sulle pietre così, e il colpo che ha ricevuto così sentiva, era così, così forte che sentiva dolore in tutto il corpo, non riusciva più a muoversi, ma proprio lì vicino c'era una casetta. E in quella casetta sentiva delle voci. E a un certo punto è passato davanti a lui una persona che lui ha visto essere una persona non di questo mondo, di una luce, di una bellezza, di una energia, ma voleva alzarsi per capire chi è, ma era talmente dolorante che non riusciva neanche ad alzarsi, ed è entrato in questa casa e ha detto: la persona che sta là fuori, io oggi la devo giudicare. E perché non sia un processo ingiusto, voglio che arrivi qui il Baal Shem Tov per difenderlo. Chi era questa persona? Era David HaMelech. David HaMelech si è ritrovato in tribunale per giudicare questa persona che aveva umiliato questo portatore di acqua. Quello che mi sono scordato di dirvi è che il portatore di acqua si è sentito talmente umiliato che non ha neanche concluso di mangiare il suo pezzo di pane, si è alzato e è andato via. E David HaMelech era furioso. E David HaMelech ha chiamato il Baal Shem Tov e ha detto al Baal Shem Tov: io questa persona la giudico a morte, perché io ho pregato ad Hashem tutta la mia vita che chi recita le parole del Teilim sarà considerato come se studia le cose più difficili della Torah. Come funziona? Vi spiego un attimo. Quando una persona apre un Teilim e legge le parole del Teilim, in quel momento lui sta dicendo quello che sentiva David HaMelech. Lui si sta reincarnando in David HaMelech. Perché è così importante studiare Torah? Quando io studio Torah è la parola di Hashem, io e Hashem stiamo diventando una cosa sola. Quando io pronuncio le parole del Teilim, sono David HaMelech che parla. Perché David HaMelech ha parlato dal profondo della sua anima, del suo cuore, delle sue emozioni, dei suoi sentimenti. Tutto è nelle parole del Teilim. David HaMelech l'ha messo per iscritto. Quindi io e David HaMelech diventiamo... È come se David HaMelech pregasse davanti ad Hashem. E David HaMelech aveva preso molto male a questa cosa, che è stato umiliato una persona solo perché crede di essere qualcuno perché legge Teilim. Allora David HaMelech ha decretato la sua sentenza con la peggiore delle punizioni. Però il Baal Shem Tov doveva dire la sua. Il Baal Shem Tov ha detto una cosa molto giusta. Il Baal Shem Tov ha detto: se lui domani muore, cosa dirà la gente della città? Che ha fatto una cosa bellissima. Ha portato in città la luce della Torah. Ha invitato tutte le persone. Ha fatto una seudat mitzvah. La gioia è il giorno dopo viene a morire. Non è... Non si santifica in questo modo il nome di Hashem. Nessuno sa il vero motivo per il quale lui subisce questa punizione. Il Baal Shem Tov dice: io propongo qualcos'altro. Io propongo che lui, se lui accetta, domani lui deve fare uguale uguale la stessa cerimonia, senza chiaramente la Torah, lo stesso ricevimento, volevo dire, invitare le stesse persone e deve essere un ricevimento uguale, senza risparmiare su niente, così come non ha risparmiato oggi. E in questo ricevimento dovrà invitare questo portatore d'acqua e chiedergli scusa e perdono davanti a tutti quanti. Solo così il nome di Hashem verrà santificato. E questo, questa persona che sogna sente tutto questo. A un certo punto esce un messo del tribunale che gli dà questa sentenza, gli dice: hai a te la scelta. O la sentenza di David HaMelech o quella del Baal Shem Tov. Chiaramente lui ha chiesto quella del Baal Shem Tov. In quel momento lui si sveglia dal libro che aveva, ma sentiva il dolore in tutto il corpo, come se fosse stato realmente scaraventato su delle pietre, e sentiva davvero il dolore. Piano piano si è ripreso e al mattino ha subito annunciato a tutta la città: oggi ci sarà un nuovo ricevimento uguale come ieri, e vi spiegherò perché. Sono arrivati di nuovo tutti quanti, nessuno rifiuta un buon pranzo, sono arrivati tutti quanti, e lui ha raccontato quello che è successo, ha raccontato il suo sogno, la gente era incredula, e ha chiesto perdono in pubblico a questo portatore di acqua, e così si è salvato la vita. La gente gli ha chiesto: ma tu il Baal Shem Tov l'hai mai visto? Dice: no, sinceramente non so proprio chi sia. Dice: ma come non sai chi è il Baal Shem Tov? Lui era della generazione del Baal Shem Tov. Quindi ha deciso di andare a conoscere Baal Shem Tov, che gli ha salvato la vita. Ha preso la sua carrozza con i suoi cavalli, è arrivato fino a Mezhibuzh, la città del Baal Shem Tov, e ha chiesto udienza nello studio del Baal Shem Tov. Come è entrato, ha visto il Baal Shem Tov, l'ha riconosciuto ed è svenuto. Quando si è ripreso, voleva dire al Baal Shem Tov: voglio raccontarti un mio sogno. E il Baal Shem Tov gli ha fatto un sorriso e gli ha detto: ci siamo già visti, non ti preoccupare, non mi devi raccontare. Ci siamo già visti, ci siamo già incontrati. Questa storia è legata con la festa di Shavuot, perché? Perché Shavuot è una festa che è legata con tre tzadikim: Moshe Rabbeinu, David HaMelech e il Baal Shem Tov. Moshe Rabbeinu è quello che ci ha dato la Torah, David HaMelech è quello che, sappiamo la ricorrenza della sua dipartita da questo mondo, è il giorno di Shavuot, è uguale anche il Baal Shem Tov. Tre tzadikim importantissimi, che il loro messaggio è unico. Sapete che Rebbe ha detto una cosa molto bella su Shavuot e su questi tre tzadikim: che sia Moshe Rabbeinu ha portato con la Torah i miracoli in questo mondo, David HaMelech ha fatto le guerre miracolose, come anche le guerre che viviamo oggi. Oggi, quando vogliamo raccontare una storia miracolosa, si dice una storia del Baal Shem Tov. Perché la Torah è legata coi miracoli? Perché Moshe Rabbeinu, David HaMelech e il Baal Shem Tov, in tre epoche diverse, e quella più difficile, che ha bisogno di più miracoli, è questa. Moshe Rabbeinu, tramite il fatto che col bastone ha fatto le 10 piaghe, ha aperto il mare, ha portato la manna e l'acqua dalla pietra e tutto il resto, ha dimostrato che questo mondo non è un impedimento alla Torah. Assolutamente no. Quando tu studi la Torah, tutto quello che ti serve è a tua disposizione, il mondo intero è a tua disposizione. Ai tempi di David HaMelech, che doveva preparare Eretz Israel per la costruzione del Bet HaMikdash, c'erano tanti nemici. David HaMelech ha fatto delle guerre miracolose. Anche ai tempi di David HaMelech si è rinforzata questa idea: vuoi costruire il Bet HaMikdash? HaKadosh Baruch Hu ti fa tutti i miracoli. E il Baal Shem Tov, 300 anni fa, ci ha detto che anche nel buio più buio, nel galut, più profondo che c'è, se noi ci leghiamo alla Torah e alle mitzvot, noi viviamo di miracoli. E quindi questa Torah non sarà mai un contrasto con questo mondo, anzi la Torah è qua per rivelare la luce di Mashiach, che si trova dentro ogni oggetto e dentro di noi che siamo abitanti di questo mondo. Con queste parole vi auguro una buona festa di Shavuot, Chag Sameach, e che possiamo tutti rincontrarci e rivedere la presenza della Shekhinah con HaKadosh Baruch Hu, i grandi tzadikim, e Moshe Rabbeinu, David HaMelech e il Baal Shem Tov, e l'autore del Tania sicuramente, nel Bet HaMikdash ricostruito presto nei nostri giorni. Shavua Tov a tutti.
Amen. Amen.